E allora anche da parte mia un cordiale saluto, bentornati a Controcorrente. La domanda di oggi è molto diretta, molto chiara. Cosa direbbe oggi Dante Alighieri dell'italiano scritto e parlato? Secondo voi hanno ragione o si sbagliano? Coloro che ritengono che se Dante vedesse in che inferno è precipitata la lingua italiana, fra analfabetismi funzionali, anglicismi continui e linguaggio inclusivo, ebbene Dante si rivolterebbe nella tomba, secondo voi? In vista del Dantedì di lunedì prossimo, ovvero la giornata dedicata al sommo poeta, ne parliamo con voi in diretta allo 0848 030808, oppure scriveteci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Dunque il 25 marzo di ogni anno si celebra, soprattutto in Italia, ma anche nelle maggiori città svizzere come Ginevra, Losanna, Berna, Zurigo e Lugano, il Dantedì, una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data corrisponde al giorno dell'anno 1300 in cui, secondo la tradizione, Dante si perde nella selva oscura. L'obiettivo della giornata è quello di far riscoprire la straordinaria attualità culturale, civile, politica, ma soprattutto umana e spirituale di Dante, autore universale, senza tempo, anzi eterno. Ricordiamo che la data è stata individuata dagli studiosi come quella in cui Dante ha idealmente iniziato il suo viaggio ultraterreno della Divina Commedia. La ricorrenza, approvata nel 2020 con direttiva del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, è l'occasione per ricordare appunto il genio di Dante in Italia e nel mondo, con moltissime iniziative che vedranno anche questa volta un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni e associazioni culturali. Dunque, a poco più di 700 anni dalla morte del poeta, la sua figura rappresenta l'unità del paese, l'essenza della lingua italiana e quindi l'idea stessa d'Italia. Fra l'altro, lunedì verrà presentato a Lugano l'ultimo film di Pupi Avati intitolato proprio Dante, quindi ci sarà l'occasione anche per vedere questo film di Avati. Noi oggi ne parliamo con un autorevolissimo esperto, il nostro, perché è stato per tanti anni nostro fedele giocatore della nostra squadra, il professor Giuseppe Patota, professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Siena. Professor Patota, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno, bentrovati.
Bene, mi fa molto piacere risentirla, mi fa molto piacere ritrovarla, davvero siamo felicissimi tutti quanti. Allora, l'attualità di Dante oggi, cosa direbbe Dante dell'italiano scritto e parlato?
Allora, io a costo di deludere, non so lei, ma sicuramente qualche ascoltatrice e qualche ascoltatore, sono assolutamente convinto che Dante non si rivolterebbe nella tomba come insomma avete scherzosamente prefigurato voi, o quantomeno si rivolterebbe poco, mettiamola così. E spiego anche perché Dante è stato uno straordinario sperimentatore. Beh, visto che siamo vicini al Dantedì, allora io invito chi ci ascolta a leggere, tanto una Divina Commedia in casa c'è e comunque ce n'è in grande abbondanza in rete, a leggere per esempio il canto 19 del Purgatorio. Perché scelgo questo? Perché in questo canto in particolare noi abbiamo una manifestazione di quello che è chiamato il plurilinguismo dantesco. Che cosa intendiamo con questa parola plurilinguismo dantesco? Intendiamo il fatto che la Divina Commedia è un'opera scritta, sì, naturalmente in italiano, ci mancherebbe, su questo non c'è alcun dubbio, però in questa opera le parole italiane si fondono spessissimo con voci latine, greche, ebraiche, arabe, francesi, germaniche, bolognesi, sarde, in cui compaiono altre frasi latine. Per esempio, un caso in cui ce n'è un'infinità è proprio questo 19° del Purgatorio che vi invito a leggere o a rileggere. compare un inserto in provenzale, compaiono addirittura due precipitati di parole che sono lingue inventate ed escono dalle bocche di Pluto e di Nembrot nel settimo e nel trentunesimo canto dell'Inferno. Allora io dico, un Dante che sperimenta tutto questo, potrà meravigliarsi, potrebbe meravigliarsi più di tanto delle tante trasformazioni che ha subito l'italiano? Ma no, anche per un altro motivo. Lui è stato uno dei primi ad affermare che le lingue cambiano nel tempo e cambiano anche nello spazio. In un'opera, in una sua opera molto nota, che non è la Divina Commedia, lui dice, ma insomma, la lingua, il volgare che si parla a Bologna è diverso al centro della città rispetto alla periferia. Poi invece se mi domandate che cosa Dante penserebbe dell'italiano, io dico che ne penserebbe bene. Poi se mi domandate ma cosa penserebbe di alcune italiane e di alcuni italiani che lo parlano e lo scrivono, allora forse lì il discorso diventa un po' diverso, soprattutto se si tratta di italiane e di italiani in vista, ma magari di questo dirò dopo, perché adesso l'ho fatta anche troppo lunga.
No, ma ci stava questo quadro introduttivo su quello che oggi direbbe Dante dell'italiano scritto e parlato. Allora, mi viene in mente una parola, un francesismo di Dante, poi mi corregga se sbaglio, ostello, dal provenzale hostal, dal francese hotel, dal latino hospitium. Allora, noi introduciamo gli inglesismi, gli anglicismi nell'italiano, dopotutto Dante Alighieri introduceva e ha introdotto i francesismi.
Ma l'italiano è una lingua stratificata. Oggi naturalmente ci colpiscono e ci colpiscono moltissimo le parole provenienti dall'inglese, ed è normale, è comprensibile che sia così, perché questo è il serbatoio da cui arriva la gran parte delle parole straniere. Ma in passato sono entrate in italiano a partire dal 200 sono entrate in italiano parole di provenienza germanica, parole di provenienza francese, anzi possiamo dire i gallicismi, sia le parole di provenienza francese sia le parole di provenienza provenzale. Nel 500 e nel 600 abbiamo avuto un'infinità di parole provenienti dalla Spagna, no? Perché in quel tempo l'influenza anche politica della Spagna sull'Italia era molto forte. Nel 600 in particolare, pensate ai Promessi Sposi, fra il 7 e l'800, insomma, il grande accusato dai puristi era il francese, e oggi si parla dell'inglese. Questo, attenzione, questo non significa, con questo non voglio dire che io sia particolarmente contento quando sento adoperare alcune, non tutte le parole inglesi che sento adoperare, perché per alcune parole l'uso di alcune parole lo trovo assolutamente normale. Di altre invece sì, a proposito di altre ho qualche critica da fare, ma a questo proposito bisogna fare, secondo me, una distinzione che è possibile che io abbia già fatto in uno dei nostri piacevolissimi incontri di qualche anno fa e che devo dire ricordo con grandissimo piacere, la distinzione fra prestiti di lusso e prestiti di necessità. Ecco, ricordatevi queste due parole, lusso e necessità. Quando una cultura porta in un'altra cultura un oggetto o un concetto, è anche abbastanza normale che insieme all'oggetto e al concetto entri la parola veicolata dalla lingua di quella cultura che lo indica. Facciamo un esempio, no? Il computer è venuto in Italia e diciamo pure nell'italofonia dall'anglo-americano, no? Io non trovo, anche se i nostri amici spagnoli e francesi hanno seguito un'altra strada e quindi indicano l'oggetto con la parola ordinateur o ordenador, io non trovo assolutamente niente, nessun problema nel fatto che noi in Italia gli italofoni e le italofone adoperino la parola computer. Anzi, se fosse per me, sa che cosa farei? Io la farei scrivere computer con la I in mezzo, in modo tale da riprodurre perfettamente la parola italiana. I prestiti di lusso invece che cosa sono? Sono le parole non necessarie, mi spiego. Noi abbiamo tante belle parole per indicare il posto, posto, luogo, sito, località. Non vedo perché sia necessario sostituire queste parole con location. Ecco, questa è sicuramente una parola, credo proprio che questo meccanismo Dante non apprezzerebbe, no? Perché dietro c'è un atteggiamento provinciale e c'è un atteggiamento, come dire, di rifiuto o, se preferite, di messa in seconda posizione dell'italiano. Questo Dante che considerò l'italiano la nuova luce, il nuovo sole che sorgerà laddove l'usato, il latino, tramonterà, beh, questo non lo avrebbe apprezzato. Questo, una curvetta nella tomba
la farebbe.
Sì, direi di sì.
Ecco, però, dando lo sguardo sul lessico dantesco e sulla sua eredità linguistica, e qui lo chiedo all'esperto, al linguista, a colui che insomma ha studiato Dante in profondità, lui certe libertà non se le prendeva?
Certo che se le prendeva, proprio questo. Beh, intanto, una cosa che dobbiamo dire, a proposito di lessico, lei qui in questo caso mi invita a nozze. Dante è stato un inventore di parole. Noi oggi, qualche volta, ovviamente, storciamo la bocca, o se preferite le orecchie, dinanzi a molti neologismi, ed è naturale che si storca la bocca o si storcano le orecchie dinanzi ai neologismi, perché sono parole che non siamo abituati a sentire. Però le parole che oggi siamo abituati a sentire, ma 50 o 100 o 150 anni fa, sono stati neologismi, sono state parole nuove. Vi faccio qualche esempio di parole inventate da Dante. Ma intanto la parola contrappasso, e non sto qui a spiegare che cos'è. Poi la parola imparadisare, inviarsi, cioè avvicinarsi a Dio. La parola indovarsi, infuturarsi, entrare nel futuro, immiarsi e intuarsi, cioè rispettivamente diventare me e diventare te. La stessa parola lonza è la luna delle tre fiere, naturalmente è un termine inventato da Dante. La parola squadernare, una parola che lui adopera in un verso bellissimo, davvero degno di Dio, e infatti la adopera quando parla del suo contatto, della sua visione della luce di Dio. Trasmutare, trasumanare, trasvolare. Beh, guardate che l'elenco potrebbe continuare a lungo. Allora Dante è stato, non a caso è stato definito, lui lo riferisce a un altro personaggio, ma è stato giustamente definito il fabbro della nostra lingua materna. Beh, insomma, perché lui ha coniato una lunga serie di parole,
quindi dei neologismi. Quindi lui praticamente non diventerebbe pallido se leggesse oggi un'insegna con scritto paninoteca o apericena?
No, direi proprio di no. Ecco, qui direi in questo caso di no, perché le nuove formazioni, pensi un attimo alle parole che vi ho nominato prima, molte di quelle parole sono così formate: c'è un prefisso in, poi c'è un nome o un pronome, e infine c'è la desinenza in are del verbo. Per esempio, imparadisare, in più paradiso più are, oppure infuturarsi, in più futuro più are o arsi, ignarsi, in più me e poi la desinenza del verbo. Allora, lei, oltre ad apericena, che è una parola macedonia, quale altra mi ha nominato?
Paninoteca.
Beh, insomma, ma dal punto di vista della tecnica della formazione, la parola paninoteca è una parola. Ma certo, rispetta perfettamente le regole della formazione delle nuove parole italiane. E insomma, tutto sommato, sono molto più contento che si chiami paninoteca e che non si chiami con una parola inglese, no?
Certo, assolutamente. Di nuovo un cordiale buongiorno a voi tutte e voi tutti. Il nostro sguardo va già lunedì prossimo, cioè il 25 marzo. Ogni anno si celebra, soprattutto in Italia, ma anche nelle maggiori città svizzere come Ginevra, Losanna, Berna, Zurigo e Lugano, dove verrà proiettato a Lugano l'ultimo film di Pupi Avati, intitolato Dante. Si celebra il Dante Dì, una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data corrisponde al giorno dell'anno 1300 in cui, secondo la tradizione, Dante si perde nella selva oscura. Vi chiedo cosa direbbe oggi Dante dell'italiano scritto e parlato. Secondo voi hanno ragione, oppure si sbagliano coloro che pensano, coloro che ritengono che se Dante vedesse in che inferno è precipitata la lingua italiana, fra analfabetismi funzionali, anglicismi continui e linguaggio inclusivo, si rivolterebbe nella tomba? Hanno ragione o hanno torto coloro che credono appunto che Dante può avere reazioni diverse? Con noi c'è sempre il professor Giuseppe Patota, professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Siena. Ci stava dicendo prima, professor Patota, che tutto sommato a Dante va bene, a Dante va bene l'italiano scritto e parlato di oggi, perché ci sono molti legami con il suo italiano di 700 anni fa e passa.
Vuole che dica io qualcosa ancora?
Dica lei qualcosa ancora,
no,
così?
Beh, molto volentieri. Mi ricollego esattamente all'ultima cosa che lei ha detto, cioè la vicinanza, la contiguità, la comunanza fra l'italiano di Dante e l'italiano di oggi. Beh, insomma, fate una cosa, rileggiamoci, risentiamoci insieme il primo verso del primo canto dell'Inferno, nel mezzo del cammin di nostra vita. Ma se io lo volessi rendere in prosa italiana del 2024, dovrei fare due piccole trasformazioni. Dovrei aggiungere alla parola cammin la O finale, no? Che in questo caso, per ragioni di ordine ritmico, Dante ha troncato, come si dice, eliminando la O finale. E quindi dovrei dire nel mezzo del cammino. Poi, di nostra vita, ma dovrei sostituire quella di con un della, dunque la preposizione semplice di dovrebbe diventare preposizione articolata della. Beh, insomma, non mi sembrano dei grandi cambiamenti. Ora, naturalmente, se le ascoltatrici e gli ascoltatori stanno dicendo: ma Patota che sta dicendo? Dante è difficile, in alcuni punti incomprensibile. Verissimo, verissimo. Intanto non sto dicendo che questi due oggetti fatti di parole siano identici, perché non sono identici. Però a pensarci bene, il motivo fondamentale per cui Dante è difficile non è per come dice le cose, ma per le cose che dice. Dante nella Divina Commedia parla di teologia, filosofia, astronomia, astrologia, medicina, diritto, altre scienze. Insomma, io dico sempre una cosa, no? Fra me e Dante, quando ci penso, mi capita sempre di pensare, fra me e Dante ci sono di mezzo Copernico e Galileo, no? Eppure, io vi assicuro, vi do la mia parola, vorrei, quando leggo una descrizione astronomica di quelle che Dante fa per collocare il suo viaggio nel tempo, no? Ma io vorrei saperne un millesimo di quello che di astronomia, con tutte le cose che poi si sono rivelate sbagliate, sapeva Dante. Senza contare il fatto che alcuni personaggi, i suoi riferimenti storici, sono complicati e per noi sono sconosciuti, no? Alcuni personaggi, pensate a Paolo e Francesca, no? Noi sappiamo adesso chi siano stati Paolo e Francesca, ma se Dante non li avesse resi immortali in quello straordinario quinto canto dell'Inferno, ma oggi chi penserebbe più a Paolo e Francesca? Sono personaggi che vivono perché li ha fatti vivere Dante. Allora, questo soprattutto rende difficile la Divina Commedia. Attenzione, non è difficile soltanto per noi italofoni e italofoni del 2024. Era difficile
allora.
Anche per i contemporanei, ma certo, il primo che ha dovuto fare delle letture e delle pubbliche spiegazioni di Dante è stato Giovanni Boccaccio, pure allora era difficile da capire.
Certo. Posso dire qualcosa di controcorrente? Dante parlava anche di inclusione, di apertura verso altri mondi, verso altri, diciamo così, altri modelli di vita, uno sguardo diciamo a 360 gradi.
Allora, qui adesso,
soprattutto anche sempre incentrato il suo discorso sul fatto di avere sempre uno spirito critico.
Certamente sì. Beh, visto che lei adopera la parola, ha usato la parola inclusione, allora dunque, naturalmente sarebbe anacronistico. Fuori tempo e fuori luogo giudicare Dante con le unità di misura con cui che adoperiamo oggi. In altri termini, Dante poteva avere poteva non avere quelli che oggi consideriamo dei pregiudizi nei confronti delle donne? No, non poteva non averli, perché quello era un patrimonio comune. Dante, in un'altra sua opera, nel De Vulgari Eloquentia, in cui, quando si comincia a parlare dell'origine della lingua e si chiede chi sia stato il primo a parlare, dice: ma non può essere stata Eva, perché una funzione così nobile come quella della parola non può essere attribuita per la prima volta a una donna, che è un essere inferiore. Questo non significa che Dante sia stato un misogino
maschilista.
Esattamente, non è stato né l'una né l'altra cosa, è stato un uomo del suo tempo. Anzi, da questo punto di vista, io mi permetto di dire che in un caso, in uno solo, però significativo, Dante è stato inclusivo. Attenzione, in un'altra sua opera, Il Convivio, no? Lui dice che vuole spiegare alcune sue canzoni di contenuto filosofico, perché vuole che tutti mangino, si nutrano del pane degli angeli della filosofia, no? E dice, no? Che vuole, attenzione, sentite bene, che questi suoi destinatari siano principi, baroni, cavalieri e molta altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e molte, guardate, ha sdoppiato, in questa lingua, volgari e non letterati, cioè parlano in volgare e non letterati, non conoscono il latino, non adoperano il latino. Naturalmente, questo significa farne un promotore del linguaggio inclusivo? No, non intendo dire questo, e penso proprio, naturalmente, che avrebbe, considerato inapplicabile, un po' come personalmente lo considero io, avrebbe considerata inapplicabile la soluzione dello Shiva, o la soluzione quella rovesciata, o la soluzione dell'asterisco, non perché abbiano qualcosa di male, anzi rappresentano un tentativo di risolvere un problema. Da questo punto di vista è una cosa apprezzabile, ma è un tentativo che non può funzionare per un motivo. Lo Shiva, o la Shiva, perché si può dire in tutti e due i modi, è un segno dell'alfabeto fonetico internazionale che rappresenta un suono particolare, quello che si può sentire in alcune chiusure di parole del napoletano, per esempio, buon, ecco, è l'equivalente fonico dello Shiva. Ora, questo suono in italiano non esiste, come facciamo allora a utilizzarlo per scrivere in italiano? Però questa, come si dice, è tutta un'altra storia.
Assolutamente. Professor Patota, oggi come andrebbe studiato e ovviamente anche insegnato Dante a scuola? Quindi una domanda anche molto concreta per gli insegnanti, ma soprattutto anche per le tante allieve e tanti allievi.
Bene, allora, intanto la prima cosa, sono contento che lei già dia per acquisito un fatto, e cioè che Dante che sia necessario continuare a insegnare, a frequentare Dante a scuola, perché per molte ragazze e molti ragazzi forse sarà l'unica occasione di incontro con Dante.
Della loro
allora,
vita.
Come? Io dico questo, bisogna partire dalla cosa più semplice e più impegnativa di tutte. Più semplice e più impegnativa, non è una contraddizione in termini. La prima cosa che è necessario fare è leggere i canti di Dante e della Divina Commedia e aiutare le ragazze e i ragazzi a farne la parafrasi, cioè la traduzione in prosa italiana contemporanea. Poi possiamo fare tutto il resto. Che cosa intendo dire? Quello di Dante è un viaggio, d'accordo? Questo viaggio nell'oltremondo si colora poi, si arricchisce di centinaia, migliaia, decine di migliaia di significati aggiuntivi, figurati, allegorici, figurati e figurali, allegorici, simbolici. Tutto questo è vero. Però prima di arrivare a questi significati, la prima cosa da fare è la ricostruzione letterale di questo viaggio straordinario. Le faccio un altro solo esempio, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Ora, sappiamo benissimo che la selva oscura non indica soltanto se stessa, però indica anche altro, è il momento della perdizione, è la morte conseguente al peccato, eccetera, eccetera, è il luogo dello smarrimento, però è prima di tutto una selva oscura. Adesso proviamo a pensare una cosa, mettiamoci nei panni di Dante che sta in una selva oscura, però attenzione, mettiamoci nei panni di Dante che sta in una selva oscura nel 1300, non oggi, perché vedete, se noi oggi andiamo a finire in una selva oscura, in un bosco senza luce, ma tutto sommato qualche scappatoia ce l'abbiamo, perché magari abbiamo con noi il telefonino, abbiamo una sorsa elettrica, proprio scura, poi ci sarà l'elettricità, da qualche parte vedremo qualche luce alla lontana. Pensate, per favore, alla selva oscura di Dante, quella che potrebbe essere oggi in Islanda o in Groenlandia, che vi devo dire? Pensate a una selva veramente oscura. Lui dice, tante amara che poco è più morte. Si può morire di paura, ma anche noi moriremmo di paura, non sarebbe un'esagerazione retorica, un'iperbole. Quindi, tornando alla sua domanda, prima di tutto, la cosa più facile e più impegnativa di tutte, da non trascurare, la parafrasi, la traduzione in italiano contemporaneo. Attenzione, non quella già bella e fatta, bisogna aiutare i ragazzi a farla loro, servendosi dell'aiuto dell'insegnante, dell'aiuto che viene dalle note a piedi pagina e anche dell'aiuto che viene dai vocabolari, perché i vocabolari, le parole e i significati delle parole usate da Dante le raccolgono tutte.
Allora, io so che devo lasciarla, professor Patotta, invito il pubblico a chiamarci allo 0848 030808 oppure scriverci via WhatsApp allo 076 321 1113. Le leggo due messaggi che stanno arrivando anche sulla mia bacheca su Facebook.
Prego, ma rilegga che posso rimanere un po'.
Ah, perfetto. Allora, qualcuno dice il volgare era lo schwa dell'epoca, è d'accordo?
No, non sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che il volgare era una lingua di serie B. In quel momento il volgare rispetto al latino era considerato una lingua dalla media, diciamo così, dal senso comune, era considerato una lingua di secondo grado, di secondo livello, una lingua meno importante e meno nobile. Dante lo dice proprio, e anzi lui è un partigiano del volgare. Allora, lo schwa mi pare, a meno che chi ha detto questa cosa voleva dire era considerato poco oppure era di poco conto, però dire che il volgare era di poco conto, certamente il volgare in quel momento non aveva raggiunto i livelli di preziosità del latino, non era la lingua della, però già c'erano state delle importanti esperienze letterarie in volgare, i poeti della scuola siciliana, San Francesco che aveva scritto il Cantico delle Creature, i poeti cosiddetti siculo-toscani e anche il Dante giovane stilnovista e i suoi amici stilnovisti. Quindi comunque il volgare era una lingua che stava crescendo e Dante dice: io voglio continuare a farla crescere.
Poi ancora, Dante forse è stato colui che più di tutti è stato motore di cambiamento nella letteratura italiana. Erigerlo a sacro custode dell'immutabilità è come mettere Cristoforo Colombo a difendere l'immutabilità delle mappe nautiche.
Sono totalmente d'accordo, ecco, con chi ha scritto questo, è proprio così, perché da lui, beh, è stato lui il motore delle novità e dopo si è continuato sulla sua strada.
E poi ancora sempre Francesco, Dante oggi direbbe, se fosse vivo, e beh però, come sono longevo.
Certo, tutto sommato poi sarebbe, devo dire, perché poi insomma c'aveva pure lui il suo caratterino e non è che, insomma, aveva giustamente una buona coscienza di sé. Quando lui comincia il suo viaggio in paradiso e comincia a raccontarlo, no, a un certo punto dice, fra le tante altre cose che dice: o voi che siete in piccioletta barca, voi che state seguendo, che provate a seguire la mia nave, notate la differenza, la mia nave e la mia barca, e voi che state sulle vostre barchette, tornatevene alle vostre spiaggette, perché io adesso navigherò un mare mai navigato da altri. Insomma, lui lo sapeva che era,
certo,
era straordinariamente bravo. Ragazzi,
era Dante.
Era un genio.
Era un genio. Poi sarebbe felice oggi Dante di vedere che la lingua italiana che ha usato, che ha utilizzato e contribuito a diffondere è ancora viva e vivace, un po' quello che diceva lei, professor Patota.
Sono totalmente d'accordo e sono anche d'accordo, penso addirittura un'altra cosa, che sarebbe così contento del fatto che questa lingua sia diventata la lingua parlata da milioni di persone, non soltanto sul territorio politicamente, diciamo così, diplomaticamente italiano, ma anche al di fuori d'Italia, la Svizzera italiana ne è l'esempio più illustre probabilmente, ma non bisogna dimenticare anche che l'italiano è una lingua apprezzata, studiata in tutto il mondo, che metterebbe in secondo piano anche il fatto che qualcuno sbaglia qualche congiuntivo e chi se ne importa dinanzi all'altro risultato, senza contare che Dante ha scritto in un verso: credio che i credette chio credesse. Ora, che credette chio credesse, benissimo, c'è il congiuntivo io credesse, ma credio che credette è passato remoto indicativo, quindi qualche volta l'indicativo dopo il che l'ha adoperato pure Dante, figuriamoci. Quindi sì, sarebbe molto contento, secondo me, Dante.
Poi,
molto orgoglioso.
Poi Luca scrive: Dante sarebbe costretto a richiamare Virgilio, Omero e recuperare tutti i riferimenti della tradizione cristiana per riformulare una concezione dell'inferno con tanto di adattamento del contrappasso al passo coi tempi. A mio modesto parere dovrebbero tutti presentarsi con pale e piccone perché occorrerà scavare.
Dunque, la domanda invece che mi faccio io, perché questa è la cosa, guardate, quando si legge o si rilegge la Divina Commedia, ogni volta che se ne legge un verso si rimane veramente stupefatti dinanzi alla grandezza, a che cosa sia riuscito a fare Dante. Io una domanda che mi faccio, invece una domanda un po' diversa, ma oggi, anche se ci fosse un altro genio come lui, potrebbe scrivere una cosa come quella? Ma perché faccio questa considerazione? Perché vedete, oggi si parla tanto delle cosiddette due culture, la cultura scientifica e la cultura umanistica, no? E c'è una forte separazione, una forte scissione fra queste due culture, esattamente come c'è una forte frammentazione culturale. Al tempo di Dante non era così, non esiste, ma nemmeno al tempo di Galileo Galilei, no? Cioè, prima non c'era questa separazione fra due o più culture. Allora mi chiedo, adesso che una persona invece è inevitabilmente portata a orientarsi o su una cultura o su un'altra, potrebbe scrivere quel poema universale al quale davvero sembra che abbia posto mano e cielo e terra, non lo so, quindi io veramente qui rimango con un grande punto interrogativo e dico: quel miracolo è riuscito a farlo Dante nel mezzo del cammin della sua vita.
Allora propongo al pubblico e anche a lei, professor Patota, di ascoltare dei messaggi vocali. Sentiamo il messaggio di Giovanni. Non si sente? Lo chiedo alla regia, vediamo se riusciamo a sentirlo. Ripartiamo allora, Il messaggio c'è, sarebbe interessante sentire anche i messaggi vocali del nostro pubblico. Allora vado a riprendere Giovanni, vediamo se parte il messaggio vocale. No, non lo si sente, forse dipende dal mio PC, vediamo se lo sentiamo.
Per le locuzioni sta prendendo
allora,
piede.
Allora, torno indietro, andiamo.
Vorrei tanto che il comunque lasciasse spazio ogni tanto a un tuttavia. E poi ghigliottina per le locuzioni sta prendendo piede, unita poi alle nostre latitudini, ecco, mi sembra poco eleganti. Per il resto non possiamo lamentarci. Comunque c'è dappertutto. Basta. Buona giornata, grazie.
Qui Giovanni ritorna su alcune parole che sono di uso comune, che a lui danno fastidio.
Sono, ecco, ma quelli nominati dal signor Giovanni sono... Quello che lui ha nominato è uno dei tanti stereotipi, cioè sono queste parole o anche queste formule, no? Queste formule, perché qualche volta non sono costituite da un'unica parola, che in sé non hanno niente di male. Quando è che, come dire, perdono di bontà? Quando il loro uso diventa così frequente da trasformarle in tic linguistici. Però ce ne sono tanti altri. Uno è alle nostre latitudini, però io stesso sono sicuro, ma mi capiterà di dire a 360 gradi, come capiterà a lei inevitabilmente, perché ormai questa formula che sta per dire in modo esaustivo, in modo onnicomprensivo, questa formula è entrata nell'uso comune. Però io penso una cosa, che quando sarà troppo diffusa poi ci stancheremo di usarla e non la adopereremo più, quindi da questo punto di vista tranquillizzerei il signor Giovanni. Pensate all'attimino di 15 anni fa, insomma non se ne poteva più dell'attimino, però adesso mi pare che il suo uso si sia decisamente
diradato, è meno utilizzato.
Diradato. Allora. E succederà la stessa cosa per tutti gli altri stereotipi. D'altra parte, solo per tornare al Dante, guardate che alcuni stereotipi sono proprio formule dantesche. Noi siamo portati ormai spessissimo a dire dico questo e poi mi taccio, ma la forma mi taccio, la forma tacersi, riflessiva, per dire tacere, stare zitto, l'ha adoperata Dante, è piaciuta talmente tanto che poi abbiamo finito per adoperarla tutti. Altra cosa, quando incontra gli ignavi nel terzo canto dell'Inferno, Virgilio dice a Dante: non ragioniam di lor, ma guarda e passa. Però questo verso è stato poi rimasticato, è stato cambiato, è diventato non ti curar di lor, ma guarda e passa. È cambiata, no? È cambiato. Questo cambiamento è un po' anche il segno del successo, del successo. Prima queste formule dantesche erano anche più ricorrenti, perché Dante lo si ascoltava e lo si leggeva di più. Oggi siamo distratti da molte altre cose, no?
Certo, ascoltiamo
e allora è naturale che... Prego?
Ascoltiamo un messaggio, professor Patota, vediamo se riusciamo a sentirlo.
È veramente un grande piacere sentir parlare il dottor Patota, che trasmette una tranquillità e una certezza e una positività con il suo filo del discorso sempre pulito. La ringrazio molto di andare spesso in radio a portare il suo contributo. Grazie.
Beh, grazie a questa ascoltatrice. E ne sono arrivate, professor Patota, tante di queste testimonianze e tantissimi di questi commenti. Davvero moltissimi complimenti per lei, tanti elogi e davvero un bagno di folla pro Giuseppe Patota, pro professor Patota. Davvero tantissimi ascoltatori e ascoltatrici. In 30 secondi, queste giornate, questo Dante D ha un significato? Ha senso? È utile?
Sì, sì, ecco, guardate soltanto, guardi soltanto quanto è stato bello per me, penso proprio anche per lei e da quello che mi dice anche per le ascoltatrici e per gli ascoltatori aver parlato di Dante, perché vedete, parlare di Dante alla fine significa parlare di noi esseri umani, perché questa è la straordinaria, questo ha reso la Divina Commedia uno dei capolavori della letteratura non solo italiana ma di tutti i tempi e di tutti i luoghi, quindi benvenuto Dante D.
Grazie mille professor Giuseppe Patota, professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Siena, è sempre un grandissimo piacere per tutte e tutti noi riascoltarla, prometto al pubblico che la riavremo presto al nostro microfono, grazie davvero, grazie mille per il suo sempre preziosissimo contributo, noi di Controcorrente, noi con Controcorrente ci ritroveremo lunedì sempre a partire dalle 11:45, vi auguro un buon fine settimana e soprattutto una buona continuazione di ascolto.